Blitz di 3 parlamentari a bordo della Sea-Watch. Chiedono fateli sbarcare subito. Salvini resta fermo nella sua posizione e annuncia di avere prove per incriminare l'ONG. I 47 migranti sono al largo da 9 giorni. Dai colloqui con i Taliban arrivano notizie confortanti. Il segretario di Stato americano Pompeo ottimista dopo l'ultimo round di negoziati con la guerriglia afghana. Ancora molte però le incognite. Il governo filippino promette di eliminare i terroristi. Questa mattina attentato contro una chiesa cattolica nel sud del paese, la zona a maggioranza musulmana. Almeno 20 i morti. Giornata della memoria, iniziative ed eventi in Italia e all'estero oggi per non dimenticare l'orrore dell'Olocausto e per combattere l'indifferenza verso le ingiustizie. Le 13 e un minuto, buongiorno. Le notizie di Popolare Network. Nono giorno al largo per la Sea-Watch con a bordo 47 migranti salvati da un naufragio. E sulla nave da stamattina però ci sono anche il sindaco di Siracusa e 3 parlamentari: Nicola Fratoianni di LeU, Stefania Prestigiacomo di Forza Italia e Riccardo Maggi di Più Europa. Dopo che fino a ieri era stato negato loro il permesso di salire a bordo, oggi hanno noleggiato un gommone e si sono diretti fino alla nave. Da lì denunciano le drammatiche condizioni in cui si trovano i migranti e ne chiedono lo sbarco immediato. Sulla Sea-Watch abbiamo raggiunto Nicola Fratoianni.
Abbiamo trovato la situazione che purtroppo immaginavamo di trovare, è una situazione in cui ci sono 47 persone che sono costrette insieme all'equipaggio a bordo di una nave da ormai 9 giorni. Questa nave è attrezzata per salvare le persone, non naturalmente per ospitarle così a lungo. Ci sono problemi con i servizi igienici, che sono pochi e cominciano ad essere malfunzionanti, problemi dunque fisici ma anche e soprattutto problemi di natura psicologica. Sono persone provate che vengono da percorsi terribili, ci hanno mostrato i segni, le cicatrici delle torture che hanno su tutto il corpo, raccontato storie che sono purtroppo le storie che tante volte sono state raccontate, che abbiamo ascoltato, di chi fugge dall'inferno, quello della Libia, dove è stato prima costretto in forma schiavistica a lavorare per pagarsi un viaggio che in molte occasioni si tramuta purtroppo in morte. Quella che è diventata la più pericolosa frontiera del mondo, il Mediterraneo centrale, il più grande cimitero a cielo aperto del mondo. Queste persone dovrebbero poter sbarcare in un porto sicuro, cioè in un luogo dove siano tutelati, riconosciuti senza dubbio i propri diritti fondamentali, i diritti umani.
Sulla costa siracusana, intanto, da dove la nave è ben visibile, si sta nuovamente radunando la società civile. Da ieri i cittadini manifestano chiedendo lo sbarco immediato dei migranti. Nuovi appelli in questo senso arrivano anche oggi da più fronti, da Berlusconi agli ordini dei medici regionali, ma non scalfiscono minimamente la posizione del ministro dell'interno Salvini, che stamattina invece ha annunciato di avere prove che la Sea-Watch non abbia voluto portare i migranti nel porto più vicino, mettendo quindi a rischio la loro vita. Il ministro dell'interno ha poi affermato che l'ONG sta usando i migranti per una battaglia politica, la stessa accusa che viene rivolta da mesi alla sua decisione di tenere i porti chiusi. E sui parlamentari saliti a bordo, Salvini ha detto, violano le leggi e favoriscono l'immigrazione clandestina. Ancora da Nicola Fratoianni sentiamo la replica a questa accusa.
Ci denunci, non so quali regole abbiamo violato, noi siamo saliti, nessuno ci ha intimato l'alt, una motovedetta della Guardia Costiera si è avvicinata soltanto quando eravamo ormai affiancati alla Sea-Watch, chiedendoci cosa state facendo, e noi abbiamo risposto: stiamo salendo, siamo parlamentari della Repubblica Italiana e dunque saliamo a bordo. Nessuna regola è stata violata, se c'era qualche regola che in questo momento era a rischio di violazione era quella che ci imponeva di non salire o quella che non consente a queste persone di scendere, perché le convenzioni internazionali sottoscritte dal nostro paese, le normative prevedono che in questo caso il porto vicino più sicuro sia questo. Il fatto che altri paesi, Malta e altri, non abbiano consentito lo sbarco non autorizza il nostro paese a fare lo stesso. Siamo di fronte a una violazione delle norme. Questa sì, non è la nostra, però questa violazione. Noi abbiamo esercitato le nostre prerogative e io credo abbiamo fatto il nostro dovere.
Dall'ultimo round di colloqui tra Stati Uniti e Taliban sono arrivate notizie confortanti, lo ha detto il segretario di Stato americano Mike Pompeo. Alla fine dell'incontro in Qatar, l'inviato speciale di Washington per l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, ha parlato di importanti passi in avanti. La bozza d'intesa prevederebbe il ritiro delle truppe americane dopo un anno e mezzo dalla firma di un accordo di pace e per i Taliban un ruolo anti-ISIS e anti-Al-Qaeda. Khalilzad dovrebbe incontrare nelle prossime ore i rappresentanti del governo afghano, per ora escluso dal negoziato. Ancora molto tante ovviamente le incognite. Claudio Bertolotti, analista ISPI e Start Insight.
Se è vero che il ritiro statunitense possa essere effettivamente stato messo sul tavolo, non sono chiari però né i tempi né i meccanismi per la realizzazione di tale ritiro. I 18 mesi da più parte rilanciati come tempo massimo per questo ritiro sono stati bollati come falsa notizia dagli stessi talebani oggi. Dunque dobbiamo attendere ulteriori incontri ed è facile che questi, così come in passato, ci riserveranno sicuramente grandi sorprese. È però una porta che si apre. Dall'altra parte abbiamo il governo afghano e dobbiamo chiederci che cosa farà il governo afghano. Intanto si è dovuto piegare al diktat talebano, anzi al doppio diktat talebano, di uno, non sedersi al tavolo negoziale perché è stato formalmente escluso, e due, di posticipare le elezioni presidenziali che erano previste per aprile, il che dimostra una sostanziale sottomissione e un'ampia disponibilità del governo, ma in questo certamente anche sotto la pressione da parte statunitense. Infine, l'accordo vale per tutti i talebani o per alcuni, magari anche i principali gruppi che si riconoscono in quello che fu il movimento del Mullah Omar. Il rischio è che se da un lato una componente pragmatica, per lo più appartenente alla generazione più matura dei talebani, possa effettivamente aderire al processo negoziale, dall'altra parte però potrebbe emergere quella componente più giovane e radicale che invece continuerà a combattere nel nome dello stesso ideale o, nel peggiore degli scenari, aderire al crescente gruppo Stato Islamico Khorasan, che è la variante, il franchise afghano del movimento già guidato da al-Baghdadi in Siria e Iraq.
Ha fatto più di 20 morti, oltre 80 feriti, il doppio attentato di questa mattina nel sud delle Filippine, la zona a maggioranza musulmana del paese. L'attacco è stato contro una chiesa cattolica a Jolo. L'azione non è stata rivendicata. Il presidente Duterte ha detto che l'esercito colpirà i responsabili. Pochi giorni fa il sud delle Filippine aveva votato in un referendum a favore di una maggiore autonomia prevista da un accordo raggiunto con il governo centrale di Manila. Il nuovo sistema entrerà in vigore nel 2022. A Jolo, però, dove c'è stato l'attentato di questa mattina, il referendum aveva avuto esito negativo. In quella regione operano diversi gruppi armati, alcuni a favore, altri invece contro l'accordo con il governo e contro la creazione di una regione autonoma. Mabel Karumba lavora per il Mindanao People's Peace Movement, il movimento popolare per la pace a Mindanao, nel sud delle Filippine. L'abbiamo raggiunta poco fa al telefono.
Hello, Sulu is a very complex political terrain.
La zona di quest'ultimo attentato è una zona molto complessa, una realtà geografica e politica con parecchie differenze, parecchie sfumature. Non fa parte della grossa isola di Mindanao, la principale del sud delle Filippine, ed è una zona molto povera, con corruzione, criminalità. Oltretutto si tratta di un centro dove sempre è stato forte, fortissimo Abu Sayyaf, uno dei principali gruppi armati di questa regione. Quindi parliamo di un territorio con diversi problemi e più volte colpito dalle violenze. Violenze che con la crescita di Abu Sayyaf hanno colpito spesso la comunità cristiana. L'attacco di oggi contro quella chiesa di Jolo non è il primo. Tutto questo succede in un momento particolare con l'accordo per una maggiore autonomia di questa regione. Le due cose potrebbero essere correlate, ma non ne siamo sicuri. La situazione è così complessa, con così tanti interessi politici e locali, che tutto è possibile.
La crisi venezuelana, il responsabile militare all'ambasciata venezuelana a Washington ha ritirato il suo appoggio a Nicolas Maduro e ha invitato le forze armate a schierarsi con Juan Guaidó. Si tratta dell'ultima presa di posizione contro il governo di Caracas. Guaidó, presidente del Parlamento non riconosciuto da Maduro, si era autoproclamato pochi giorni fa presidente ad interim. Nelle scorse ore ci sarebbe stato un incontro tra governo e opposizione.
Almeno un manifestante morto durante le proteste di ieri nel Kurdistan iracheno contro una postazione militare turca, lo dicono fonti mediche sul posto a Duhok, citate dalle agenzie di stampa. Altre 10 persone sono rimaste ferite. Non è chiaro quali siano state le cause del decesso. I militari turchi hanno sparato, ma i manifestanti hanno incendiato delle auto provocando delle esplosioni. Ankara sostiene che la protesta sia stata organizzata dal PKK, che ha delle basi nel nord dell'Iraq. Il Ministero degli Esteri di Baghdad ha convocato l'ambasciatore turco.
Il presidente sudanese Omar al-Bashir sta per viaggiare in Egitto. Si tratta del secondo viaggio all'estero da quando le proteste di piazza chiedono le sue dimissioni. Le manifestazioni vanno avanti da oltre un mese, le violenze hanno fatto decine di morti. Al Cairo al-Bashir incontrerà il presidente egiziano al-Sisi.
In Brasile sono oltre 40 i corpi senza vita recuperati dopo il crollo della diga di fanghi di scarti a Brumadinho, nello stato di Minas Gerais. Venerdì pomeriggio il fiume di fango ha travolto centinaia di lavoratori, arrivando a investire anche case, campi e strade. La Vale, multinazionale brasiliana proprietaria della diga, parla di 400 possibili dispersi. Intanto crescono le dimensioni del danno ambientale, 19 comuni coinvolti, raggiunti alcuni importanti fiumi, si stima che 1 milione di persone non avrà più accesso ad acqua pulita. Marco Ratti, giornalista italiano, esperto di Brasile e direttore di osservatoriodiritti.it.
La Vale è la principale produttrice ed esportatrice di ferro al mondo, si occupa di attività mineraria, è presente in oltre 30 paesi al mondo, conta qualcosa come 350.000 azionisti circa e ha un fatturato di circa 34 miliardi di dollari. Insomma, la Vale è un gigante, diciamo, in generale nell'economia mondiale, e lo è in particolare per quanto riguarda l'attività mineraria. Questo però non significa che abbia, come dire, tutte le carte in regola per quanto riguarda il rispetto da una parte dei lavoratori e dall'altra di quelle che sono le popolazioni delle aree in cui va ad operare. Nonostante la denuncia del pericolo, dei rischi che queste attività continuano ad avere nei territori, la Vale continua a diminuire da una parte le spese, i costi, e quindi aumentando così continuamente i propri guadagni a spese, in sostanza, da una parte dell'ambiente e dall'altra dei rischi.
Primo stop alla nascita della scuola sovranista dell'ideologo dell'estrema destra americana Steve Bannon nella Certosa di Trisulti in Ciociaria. È il senso della risposta del sottosegretario ai beni culturali Gianluca Vacca del Movimento 5 Stelle ad un'interpellanza di l'icona Nicola Frattoiani di Leo. La questione risale ad alcuni mesi fa, quando un bando del MIBAC, allora guidato dal PD Franceschini, per la valorizzazione del complesso in provincia di Frosinone fu vinto dall'associazione Dignitatis Humanae Institute, presieduta da Benjamin Arnwall, esponente di punta della nuova destra sovranista europea. Arnwall ha subito espresso la volontà di farne una sorta di centro studi del sovranismo mondiale, si sono mobilitati i comitati locali, anche con manifestazioni, e la questione è arrivata in Parlamento. Il sottosegretario Vacca ha sottolineato che quell'attività non è congrua al contenuto del bando, soddisfatti quindi i comitati che hanno già indetto una nuova manifestazione il 16 marzo e ora cercheranno di capire come arrivare alla revoca della concessione. Daniela Bianchi fa parte dell'associazione Comunità Solidali di Frosinone.
Ora, ovvio che a noi questo è un punto di partenza, un vulnus che si apre nella posizione granitica di Bannon e della DHI rispetto alla concessione che hanno avuto per la valorizzazione e la tutela della Certosa di Trisulti. Da qui ora capiremo quali sono le azioni che possiamo mettere in campo per la richiesta della revoca dell'assegnazione, per verificare se eventualmente è il Ministero stesso che possa in qualche modo agire per questa revoca. Quindi adesso c'è da verificare dal punto di vista tecnico-normativo quali sono le strade da percorrere per arrivare alla revoca dell'assegnazione.
Ricordare la Shoah e le sue vittime, questo è l'impegno che si rinnova come ogni anno nella giornata della memoria che si celebra oggi. La data è stata scelta perché in questa giornata, nel 1945, fu liberato dalle forze sovietiche il campo di sterminio nazista di Auschwitz in Polonia. Proprio questa mattina, durante le cerimonie che ogni anno si tengono nell'ex campo, un gruppo di militanti dell'estrema destra polacca si è radunato per protestare contro il governo di Varsavia, accusato di ricordare solo gli ebrei e non le vittime polacche. In Italia ci sono iniziative in ogni città per non dimenticare che venne deportato e ucciso a causa della promulgazione delle leggi razziali. Noi vi proponiamo la testimonianza di due sorelle sopravvissute all'Olocausto, sono Andra e Tatiana Bucci, sono state intervistate da Lele Liguori durante il viaggio sul treno della memoria.
Per me è un dovere continuare nella testimonianza, proprio per far capire anche alle generazioni future, soprattutto, perché cose del genere non accadano più. Proprio per questo, continuare, io penso che finché saremo in grado di farlo, che la salute ce lo permetterà, lo faremo senz'altro.
Andra?
Io non penso mai che ci potrà essere un'altra Shoah, un'altra cosa, una tragedia del genere, però è una frase fatta, ma non si deve mai abbassare la guardia, bisogna sempre stare molto molto attenti. E quei giovani che sono il futuro nostro. È bene che lo sappiano, insomma, quello che è successo, per non ripetere, ma per essere più aperti a tutto. Pensare con la propria testa, l'essere generosi, l'essere altruisti, il non vedere le differenze sugli altri. Siamo tutti uguali, siamo tutti uomini.
Ricordare anche per riconoscere i segni dell'ingiustizia nella realtà di oggi, Tatiana Bucci parla della condizione dei migranti.
Io mi sento molto coinvolta in quelle storie, soprattutto quando poi ci sono anche dei bambini fra quei naufraghi. E quello che mi dispiace e mi fa soffrire un po' anche l'indifferenza delle persone, perché se ne parla per un giorno o due e poi silenzio fino alla prossima tragedia, e questo non dovrebbe avvenire. Certo, non è un olocausto, non è una Shoah, però queste cose si ripetono e questo mi fa paura, veramente mi fa paura, perché abbiamo dimenticato che anche noi abbiamo avuto bisogno di lasciare la nostra terra, non solo perché c'era una politica che non ci piaceva, ma anche per sopravvivere dalla fame.
Uno sguardo al tempo per le prossime ore: nuvoloso al nord con qualche pioggia su Liguria, Lombardia ed Emilia, in estensione verso est, neve anche a partire dai 400 metri, temperature in calo, nuvole e pioggia anche al centro, sulle regioni terreniche asciutto invece sull'Adriatico, al sud soleggiato ma in peggioramento verso sera con piogge su Campania e Calabria, temperature qui in rialzo. 13:16 minuti, le notizie tornano alle 15:30 da Sara Milanese e Emanuele Valenti. Una buona giornata.